Buonasera, siamo esattamente a metà del cammino. Questa sera si comprenderà meglio il titolo di questo seminario di filosofia e arti del sapere dinamico che vi ricordo, il titolo è Trasfigurazioni, la potenza del mondo e l'irraffigurabile nelle figure, non le rifigurabili, delle figure. Questa è una differenza fondamentale, evidentemente. Allora, cominciamo. Oggi possiamo disporre di una visione diretta della tavola, nell'articolazione delle sue stazioni. Dico subito che, come la vedo io, ma la tavola sapete è un esercizio e quindi può essere letta in tanti modi. Già ce ne ha dato un esempio il socio Fanfoni, che l'ha letta a modo suo in maniera molto intelligente. Ecco, come la leggo io? La leggo che a partire dalla stazione 1, i figli della Terra, siamo figli della Terra, tutte le altre stazioni, come dire, esplodono, ne derivano, cioè dicono quello che era implicito in quell'inizio, sia in una forma consapevole, sia in una forma inconsapevole, che viene fuori via via, che si manifesta via via. Ecco perché la lettura poi è complessa. Anche se oggi sarà abbastanza rapida, anche perché abbiamo due tavole, poi si vedrà perché. Allora cominciamo subito. Siamo figli della terra. Bello così, no? È una ovvietà, più ovvio di così. Eppure questa ovvietà è piena e carica di significati, come vedremo, di problemi anche, di aporie, di questioni. Siamo figli della terra, cioè qui. Io l'articolerei così. Anzitutto siamo figli in quanto ereditiamo dal mondo la potenza del mondo. Sto dicendo che tutto quello che è in noi potente, facente, attivante, è mondo. Ci viene dal mondo, ci viene dalla terra, appunto, ci viene dai nostri antenati, ci viene la vita su questo pianeta, ci viene da questo pianeta nel cosmo universale. Noi siamo gli eredi di tutto questo. Cioè eredi della potenza del mondo, attenzione, di cui sono fatte tutte le nostre viventi realtà, verità. Voi sapete che parliamo di verità vivente come quella verità che è vissuta hic et nunc da ognuno e che è affetta dal transito, dalla modificazione della vita stessa. Sicché non c'è assolutamente nessuna contraddizione nell'ottica che io propongo. Tra l'essere qualcosa vero e il diventare non vero. Anzi, direi che è nella sua natura di diventare non vero, proprio perché è vita della verità. Già, ma questa vita della verità, queste verità viventi, sono poi fatte di mondo. Non so se vi rendete conto, tutto questo è così ovvio e così problematico. Perché cosa vuol dire mondo? Cosa vuol dire che tutto quello che io penso è fatto di mondo? Non siamo abituati a questa maniera di pensare perché siamo tutti affetti da una tradizione, diciamo così, psicologica, psicologico-metafisica, che è cominciata con Platone, è andata avanti con Aristotele, eccetera, eccetera. Cioè il mondo è una cosa, poi noi soggetti siamo un'altra cosa, no? Dobbiamo leggere appunto questi passi iniziali. Che ripeto, sembrano essere ovvi, no, sono molto problematici, cioè mettono in questione una tradizione di 2500 anni, signori. Cioè non si può più pensare che queste cose le risolve la psicologia o la metafisica o l'ontologia, perché ne sono una derivazione, attenzione, cioè una potenza del mondo anche loro. Se qui non cominciamo a sentirci male, non va bene. Cioè, a questo punto c'è qualche, come dire, una sensazione di instabilità. Abbiamo fatto una messa a regime, una messa al punto, e poi questa messa a punto rivela di essere doppia. Abbiamo detto non possiamo affidarci alla psicologia trascendentale, neanche a quella di Kant. I tempi sono maturi perché questo transito accada nella cultura della Terra. Noi diciamo della Terra, dovremmo dire più concretamente dell'Occidente. Ma abbiamo anche subito dovuto aggiungere, già, ma anche questa è potenza della Terra, anche questo che diciamo. Se non vediamo questo non abbiamo visto niente, capite? Non abbiamo fatto nessun cammino. Abbiamo ripetuto vacuamente cose che si leggono dovunque, che sono tradizionali, antiche e paradossali al tempo stesso. Quindi ecco, questa potenza del mondo, dico qui, è il sottinteso del suo articolarsi, cioè quello che dicevo all'inizio, che ogni stazione è una esplosione della prima, dell'attacco, no? Siamo figli della terra, poi viene fuori. Ma questa appunto è potenza del mondo. Questo è il sottinteso di quell'inteso, diciamo così. Questa articolazione è lei stessa, è essa stessa una manifestazione della potenza del mondo. Voi direte, ma l'hai fatto tu, uno scarabocchio tuo. Sì, è vero, ma anch'io sono una piccola potenza del mondo, no? Che ha agito nello scarabocchio, che ha agito nell'articolazione, che ha agito nelle parole scritte, nelle figure immaginate o addirittura delineate. La potenza del mondo è il sottinteso del suo articolarsi e aggiungo una grande vicenda di scoperte mondane. Qui si dicono tante cose, forse troppe. Si dice che questo inizio è una potenza del mondo. Si dice che il suo articolarsi appunto manifesta la potenza del mondo nella sua sovrabbondanza, si potrebbe dire, nella sua ricchezza. Abbiamo detto, ma chi dice questo è lui stesso, una verità vivente che dipende dal mondo. Non abbiamo finito. Aggiungiamo, tutto questo cammino che stiamo delineando è il cammino del sapere. È il sapere mondano. Cosa vuol dire il sapere mondano? Che la potenza del mondo è nei miti primordiali, che la sapienza del mondo è nella protostoria, che la sapienza del mondo è nella filosofia, che la sapienza del mondo è in noi che diciamo sta transitando quella filosofia. È sempre potenza del mondo quella che si articola all'interno e sfido a negarlo, se ci siamo intesi sin qui nella terminologia che stiamo usando. Ma il fatto che sia innegabile che quello che stiamo dicendo non può che essere inteso così, che cosa è veramente inteso? Ho detto in maniera più semplice, che cos'è sta potenza del mondo? Cosa intendiamo quando diciamo potenza del mondo? Noi diciamo che in quanto è un cammino, una vicenda di scoperte mondane, scoperta del fuoco, scoperta dell'energia atomica, scoperta dell'intelligenza artificiale, oggi ne parlano tutti, in quanto è questo cammino di scoperte, allora attraverso questo cammino quello che noi chiamiamo potenza del mondo si oggettiva. Qui si dicono due cose, senza, a prima vista non visibili. Si dice che la potenza del mondo non è un oggetto, e lo si dirà fra poco, si dice che la potenza del mondo è un oggetto. È l'oggettivarsi delle conoscenze dei figli della terra, è l'oggettivarsi delle conoscenze dei figli della terra che hanno cominciato con lo scoprire l'acqua, il fuoco, il sole, la luna e oggi vanno su Marte e così via, no? È questa oggettivazione che non significa che il mondo sia oggettivo e questo, vedete, viene subito precisato. Qui dicevo l'oggettività del mondo si manifesta nelle sue relazioni, il fuoco che brucia, l'acqua che bagna, anche gli strumenti della conoscenza, quindi sono fatti di mondo. Una precisazione che sembra ovvia, ma che è esplosiva, cioè piantiamola di pensare che si può guardare il mondo, dire che cosa è il mondo, conoscere il mondo, standone fuori. Fuori dove? Fuori da dove? Fuori a partire da dove? Ma un attimo di riflessione ci dice che tutte le nostre scienze procedono così. O beh, non si fanno certo problema, il fisico non fa problema che la fisica è una potenza del mondo, che lui è una potenza del mondo, no, lui pensa solo all'oggettività. E indubbiamente il processo di conoscenza oggettiva il mondo, dice che nel mondo oggettivamente c'è l'acqua, che nel mondo oggettivamente c'è il fuoco. Oggettivamente non in sé, ma in quanto incontrato in questo cammino, in quanto incontrato nel cammino appunto di scoperte mondane. Allora anche gli strumenti della conoscenza sono fatti di mondo e questo non si può, di nuovo, credo io, né negarlo né, come dire, assumerlo tranquillamente. Che significa che gli strumenti della conoscenza sono fatti di mondo? Che significa che io dico c'è palesemente il sole, c'è palesemente la luna? E qui una precisazione che già abbiamo avanzato quando dicevamo. Nel cammino della conoscenza, del sapere, si manifesta l'oggettività del mondo. Ma qui adesso è subito importante questa precisazione che anticipavo. Attenzione però, quando dico mondo non dico una cosa. Attenzione sull'attenzione. Quindi non dovrei dirlo. O devo dirlo? Non dovrei dirlo, evidentemente, perché se il mondo non è una cosa. La parola mondo che cosa designa? Una non cosa. Che senso avrebbe la parola mondo? Capite? Non si deve avere requie, bisogna perseguitarsi e non parlare a vanvera, come diceva Wittgenstein, ma stare attenti a quello che si dice. Quindi io dico con la parola mondo e dico che il mondo però non è un oggetto, nello stesso tempo è da chiarire allora questo rapporto tra la parola mondo, la parola e l'oggetto che dice. Certo che dice un oggetto, ma il mondo non è un oggetto. E questo bisogna tenerlo insieme, riuscire a pensarlo insieme, come cerchiamo le prossime stazioni. Dico il mondo non è una cosa, non è una eccetas, qui mi riferisco ad un scoto, l'eccetas elente in quanto tale, diceva Aristotele, quello, tutte le cose di cui si può dire hic et coq, questo, questa, questo neutro, no? Cioè il mondo non è tra le cose del mondo, infatti contiene tutte le cose e non è una cosa. Tutte le cose del mondo sono nel mondo che non è una cosa. Non puoi dire questo è il mondo, non lo puoi indicare a dito, non puoi guardarlo con gli occhi. Ma lo scienziato naturalista pensa di fare proprio così, anche se non lo dice, non ci fa caso, non se ne cura, fa altre cose da fare, per carità, importantissime, ma queste no. Non posso indicarlo, ma allora quando dico mondo, con che diritto dico mondo? Cosa vuol dire che dico mondo se la parola può dire, ma nello stesso tempo quando dice mondo si morde la lingua? Attenzione, non ho detto ic et coq, non ho detto niente che sia un oggetto, non ho detto niente che sia una cosa del mondo. Questo modo del conoscere che dice ic et coq, che dice questo, quello, che dice il fuoco, l'acqua, eccetera, che viene dal mondo, dalla potenza, dalla sua materia, è però altro dalla parola materia. Non è la materia come la intendiamo comunemente, per esempio, come qualche cosa di inorganico rispetto a quell'organico che sarebbe l'animale. Ecco, dico subito che questo punto è motivo di perplessità. Non da parte mia, ma da parte di Florinda Cambria, che se ha voglia lo riprenderà, che ha delle obiezioni su questo passaggio. Io cerco di chiarirlo ulteriormente. Sto dicendo, o meglio, cerco di dire, forse faccio male a dire, che il mondo del conoscere viene dal mondo, viene dalla potenza del mondo, viene dalla materia del mondo, materia tra virgolette, ciò di cui sarebbe fatto il mondo. Questa materia del mondo, diciamo così, che è sempre l'altro da tutto ciò che noi nominiamo con la parola materia. Quindi è l'altro da ciò che nominiamo con la parola mondo. Diciamo mondo, diciamo materia, ma dobbiamo anche intendere che quello che dice non dice l'oggetto, dice un'oggettività e non la dice, per così dire, no? La smentisce nel mentre la dice. Dove questo altro dalla materia potrebbe essere l'inorganico rispetto all'organico, ma è soltanto una figura, un caso. L'altro, cioè, ai confini del sapere. Ecco, qui è un punto fondamentale. Questo è un punto fondamentale che in tutto il cammino di quest'anno, ma non solo di quest'anno, direi, è al centro dell'attenzione. Un conto è il cammino del sapere. E se vogliamo usare una terminologia tradizionale, potremmo dire un altro conto è il dominio dell'essere. Il sapere è la scoperta dell'acqua, sono le scoperte mondane, no? Le conoscenze di come sarebbe fatto il mondo ambiente, diciamo così, no? La parola mondo è molto raffinata. All'inizio non c'è la parola mondo, all'inizio c'è cosa c'è al di là della boscaglia, insomma, no? Allora, tutto questo processo è il processo della conoscenza, è il processo del mettersi in contatto con le potenze del mondo, attraverso le potenze del mondo. E quindi è un mondo del conoscere che viene dal mondo, che viene dalla sua materia, che viene dalla sua potenza, ma quel mondo che dico così è l'altro da tutto ciò. Non può mai stare come un oggetto dentro questa potenza del mondo, dentro la parola mondo, dentro la materia del mondo, dentro la materia del conoscere, anche se è oggetto del conoscere. Io mi sto dando molto da fare perché mi rendo conto che è difficilissimo. Non bisogna mai credere di avere capito. Bisogna sempre tornare sul punto, riguardare la soglia, dire, ma l'ho capita bene? Ma come la posso dire meglio? Come posso intenderla meglio? Oppure non si può intenderla meglio? E perché non si può? Questo è il vero passo, diciamo, delle trasformazioni, delle trasfigurazioni, dove la potenza del mondo è la figura. Voi capite che la potenza del mondo è una figura che sta al di là, ai confini della conoscenza, ai confini del sapere, compresa la parola mondo che è dentro il sapere, ma presa seriamente allude a quello che non si può dire nel sapere, o se volete dura, che si dice sempre nel sapere. Se noi non diciamo questa aggiunta siamo dei mistici, che va benissimo, basta saperlo. Allora si dice quello che si vuole. La potenza del mondo non è interna al sapere, ma non è nemmeno esterna al sapere, è ai confini del sapere, è l'orizzonte del sapere, è l'altro che lo circuisce, è l'altro che lo circonda, che è ciò che costantemente accade nelle nostre materie viventi, diciamo così, che ci orientano nel mondo, che ci fanno camminare in maniera consapevole, diritta, eccetera, eccetera, eccetera. L'altro ai confini del sapere, siamo alla stazione 3, con un'aggiunta nella figura del destino. E ancora un'altra aggiunta nella figura del destino e della liberazione da una superstizione millenaria. L'altro, lo ripeto tutto in fila. Questo mondo del conoscere che viene dal mondo, dalla sua potenza, dalla sua materia, è però l'altro, dalla materia che noi diciamo vivente, l'altro che sta ai confini del sapere, figura stazione 3, nella figura del destino e della liberazione da una superstizione millenaria. La superstizione millenaria è facile, quella che appunto si possa dire del mondo avendolo di fronte come un oggetto, come se noi stessimo coi piedi altrove. O come se la conoscenza non fosse un processo che si è mosso dentro il mondo, che si è elaborato mondanamente, appunto, no? Sulla base delle conoscenze comuni, continuamente in discussione, continuamente in gioco. Sin qui credo, supposizione millenaria, sono le cose che dicevo prima con estrema imprudenza, quando dicevo, questa è la psicologia di Platone, questa è la psicologia di Aristotele, questa è la psicologia di Kant, è l'antologia relativa. Siamo su una soglia che ha passato tutto ciò, perché abbiamo scoperto l'energia atomica, perché siamo in un cammino di storicità globale, per tante ragioni che si possono addurre, ma probabilmente non le sappiamo, noi non le sappiamo, agiscono in quello che io chiamo il potere invisibile. Ma insomma, che sia richiesto in maniera forte la trasfigurazione al di là dalle figure della tradizione millenaria, che da noi non può che essere vista che come superstiziosa, ben inteso, non era tale là dove si manifestava, non era affatto superstiziosa, era verità vivente, era quello che viveva Platone e che ha cambiato il mondo, no? Cioè non è una cosuccia, solo che, come si dice in maniera banale, ha fatto il suo tempo, cioè ha prodotto noi, è un tempo al di là di questa produzione. Quindi sin qui non è difficile intendersi, ma la prima parte che mi interessa di più, figura del destino. l'altro ai confini del sapere è una figura del destino. Cosa significa questo? La verità vivente è il processo di quella conoscenza vivente che è appunto la conoscenza mondana, ciò per cui si scopre che c'è l'acqua, si scopre che c'è il fuoco, si scopre che c'è la luna, si scopre che c'è il sole, si scopre che ci sono gli animali, le piante, si scopre, si scopre, si scopre e si oggettiva e si perde l'oggetto, no? Perché questo si trasfigura, si trasforma. Quello che era prima viene guardato come sbagliato, superstizioso, non è così, non sono gli dèi che fanno cadere la pioggia, che cosa? Ma sono le nuvole e l'atmosfera, eccetera, eccetera, altra superstizione evidentemente, ma necessaria perché è il cammino. Allora, questa superstizione necessaria che colpisce nel mio discorso tutte le forme del sapere, compresa questa che sto frequentando, che cos'è? Appunto, è un destino. Viene nominato con la parola destino. Voi capite che qui è in nuce una etica completamente nuova, completamente diversa da quelle che siamo abituati a frequentare, che sta dicendo qual è il senso dell'uomo su questa terra, qual è il senso delle sue operazioni viventi, delle sue conoscenze viventi, del suo tutto, suo grande darsi da fare, in positivo e in negativo purtroppo, no? È la rivelazione del mondo, avrebbe detto Hegel. Io lo dico con prudenza perché appunto Hegel poi si porta dietro la sua metafisica. Ma diciamolo per intenderci, è sulla soglia della conoscenza, nella sua trasformazione epocale, nel suo transitare di epoca in epoca, di scoperta in scoperta, di conoscenza in conoscenza, manifesta che cos'è l'uomo in quanto creatura del mondo, in quanto figlio della terra. E in questo senso manifesta la terra, che non può che essere manifesta nell'uomo, il quale non è fuori dalla terra, ma è la terra medesima. In questo senso parlo di destino, di destinazione. Stazione 4. Stiamo dicendo quindi che tutto quello che abbiamo imparato, l'abbiamo imparato dalla terra. Questo è bello da dire, difficile da capire, ma non può che essere andata così, insomma. È la terra che mi ha dato gli occhi e sono gli occhi che mi hanno detto c'è il sole. Destino del mio corpo, destino del mio sapere, destino della terra, detta nel mio corpo, detta nel mio sapere, perché non è altrove che lì, per quanto io ne so, no? Per quanto ne posso sapere dire. Quindi tutto quello che sappiamo l'abbiamo imparato dalla terra, stazione 4, incluso ciò che sto dicendo, ma su questo ho già insistito. Anche questo è parte della terra, situazione paradossale che sembriamo sempre dimenticare, che non è parte costituente, costitutiva o diciamo così importante della cattedrale dei nostri saperi. Non è questo che si insegna all'università, non c'è da nessuna parte questo, anche se mette in gioco tutto il sapere al quale siamo arrivati in questa epoca. E forse non a caso in questo sapere, dentro questo sapere emerge questo occhio problematico, emerge questa... Non è mica merito mio, naturalmente, no? Che sarebbe ridicolo. Quindi, l'abbiamo imparato dalla Terra, incluso ciò che stiamo dicendo, situazione paradossale, problematica, che troppo facilmente dimentichiamo. Siamo figli della terra e qui aggiungo lì la figurina che poi mi è venuta male, c'è un braccio troppo lungo, lo vedete palesemente. Ma ormai era così, non ci potevo più fare niente. Ecco, qui mi riferisco ad una cosa famosissima, siamo figli della terra, uno di noi ne lodava il Signore, fratello sole, sorella luna, eccetera, eccetera. Ma, ecco il ma. Le sue parole però erano figlie di ciò che lodavano, erano prodotti della loro lode, erano un prodotto di ciò che lodavano in sostanza. queste parole dicevano due cose, dicevano benedetto sia il sole, benedetta sia la luna, nostri fratelli, nostre sorelle, perché noi siamo fatti della terra. Quindi sin dall'inizio, voi capite, dietro a questo attracco, c'era la involontaria mia natura di essere un francescano, non perché io sia un francescano, siamo tutti francescani, perché Francesco ha rovesciato il mondo, ha ribaltato la religione, ha ribaltato la cultura, quindi tutti siamo francescani. Allora quando diciamo siamo figli della terra, abbiamo tutti dentro, consapevolmente, inconsapevolmente, io l'ho scoperto facendo, non è che lo sapessi. Abbiamo la laude, la lode di Francesco, che però non è una lode dall'esterno, là c'è il Signore che ha fatto la luna, questo è il suo modo di intendere, non poteva che intendere così e va benissimo lì. No, io non me lo posso permettere, devo immediatamente ricordare che anche questa lode viene da ciò che loda. E ciò che loda è il grande problema che abbiamo qui, evidentemente. Infatti, il passaggio qui che trovo abbastanza, la stazione 5. Siamo figli della terra, lodiamo il Signore. Attenzione, cioè qual è il nesso che ci porta alla stazione 5? Che uno di noi ha lodato, che uno di noi ha alzato la voce e ha detto, fratello sole, sorella luna. Ma che cos'è questa parola? Prima ci ponevamo la domanda, il problema molto angoscioso. Io dico mondo, ma cosa dico? Dico mondo e dico che questa parola viene dal mondo. Dico mondo e oggettivo il mondo in un oggetto che non può però mai essere il mondo. Perché il mondo come cosa non c'è, non si può dire questo il mondo, i che co. E già da allora, insomma, era in questione il rapporto parola-mondo. Quel tipo particolare di conoscenza, di sapienza, di sapere, che si articola nella parola, che si manifesta nella parola e che ha nella parola tutti i suoi paradossi, tutti i suoi problemi naturalmente e che esige per essere affrontata una nuova etica, abbiamo accennato, un nuovo modo di stare sulla terra evidentemente, un nuovo modo di averci a che fare, di avere a che fare con il sole, la luna, gli altri animali, eccetera, eccetera. Allora solo così si capisce il quinto punto che dice: non siamo nati sapendo parlare. Non siamo nati sapendo parlare. Abbiamo imparato. Abbiamo imparato a parlare. Cioè in quel destino, dicevo prima, no? Che è il cammino nel quale si muovono insieme il mondo e la nostra conoscenza del mondo. Il mondo e il nostro sapere che dice mondo. Ecco, in questo processo la parola gioca un ruolo fondamentale, ma essa stessa, come dire, viene dal mondo, è stata imparata, è stata insegnata. E aggiungo una cosa alla quale tengo molto, infatti è ancora così. Non è che questo sia cambiato, i nostri infanti non hanno la parola. E proprio perché non hanno la parola è molto arbitrario considerarli esseri umani. Che non significa che si può farne quello che si vuole, significa che si diventa umani e non si diventa umani se non perché gli altri ti parlano e ti trasmettono la parola e ti rendono parlante, fanno di te colui che loderà il Signore, sia che lo lodi sia che non lo lodi, comunque è l'incarnazione vivente della loda del Signore perché parla e tutte le volte che parla sta lodando il Signore. Tutte le volte che parla la sua parola viene dalla terra e dice la terra. Quindi chi ha insegnato? E qui che cosa volete che risponda? È ovvio, ha insegnato il mondo. È quello che abbiamo detto sin qui, noi siamo figli della terra, vediamo dal mondo tutti i nostri saperi, vengono dal mondo, le nostre conoscenze vengono dal mondo. che però non è una cosa, ma è il confine, l'orizzonte entro il quale emerge questo destino. Quindi abbiamo imparato e chi ha insegnato il mondo, prima della parola nel mondo c'erano gli abiti viventi. Qui prende la parola il sapere, no? Attenzione, non fidiamoci troppo, però lasciamolo parlare. Ha detto, a un certo momento, a un certo punto del destino, emerge la parola. Emerge allora, in illo tempore, come emerge oggi con i nostri infanti, che non c'è già. Bisogna insegnargliela, bisogna trasferire. Ma allora il primo insegnante che è stato evidentemente il mondo. Non abbiamo potuto apprendere altro che dal mondo. Questa è una posizione, per esempio, molto lontana dalla modernità, molto lontana da quello che è successo dall'illuminismo in avanti, e che piuttosto riprende miti antichi, a modo suo naturalmente, non nella forma del mito antico, ma solo i miti antichi, solo una certa anche postura che abbiamo studiato in un seminario quando studiavamo il mondo romantico di un certo tipo della Germania, eccetera. E lì si diceva qualcosa del genere, è la natura che ha parlato, è la natura che ti ha insegnato, sono le cose che sono venute alla parola. Heidegger ci va vicino a questo, o forse ci va proprio. E quindi tutto questo va tenuto in debita considerazione, dobbiamo ricordarcelo, chi ha insegnato il mondo, certo, è lui che ha insegnato, è lui l'insegnante. Ma se il mondo è l'insegnante, a chi ha insegnato? Ecco un tentativo di delineazione molto audace, molto problematica, molto aporetica, molto necessaria, che qui si fa dicendo, beh, evidentemente il mondo ha parlato a coloro che non avevano la parola e che cosa avevano? Il gesto, il movimento del corpo, gli abiti viventi, quelli che venivano richiamati sopra nel punto delicato dove si diceva la differenza tra l'organico e l'inorganico. Qui sono di nuovo i nostri saperi che parlano. Ovviamente c'è da chiedersi con che diritto? E il diritto abbiamo cominciato a delinearlo come luogo di riflessione, è il diritto come luogo del destino. Perché per noi è impossibile non immaginare che il mondo della natura sia fatto da piante, sia fatto da animali, che sia fatto dall'evoluzione, che sia fatto dall'evoluzione dell'essere umano e quindi dai quelli che George Herbert Mead chiamava conversazioni di gesti. Il mondo ha parlato a questo premondo della parola, diciamo così, a questo universo prelinguistico. Gli abiti viventi, le procedure dotate di successo, i comportamenti collettivi, i successi operativi. Immaginatevi una piccola comunità in un deserto dell'Africa che cerca disperatamente di non essere mangiata, perché a quel livello è lei che viene mangiata, non lei che mangia, che deve fare tutta una cosa di operazioni difficilissime, complicate per salvarsi e quindi deve cercare dove il suo destino la conduce al successo e dove no. E lo deve fare evidentemente non come uti singulus, ma sempre come collettività, come aiuto reciproco, come lavoro in comune, come progetto, progetto. È tutto questo che stiamo delineando alla luce di un'antropologia contemporanea, naturalmente, no? Alla luce di tante cose, no? A cominciare da Darwin, eccetera, eccetera. Perché quando diciamo che il mondo ci parla così, attraverso quel cammino del sapere che noi incarniamo ora, alla luce del quale ci figuriamo il prima. Intendiamoci, prima non c'erano queste cose che diciamo, siamo noi che le diciamo a retroflettere al prima. Il prima chissà com'era, era la soglia, il perimetro. Che significa essere un un Homo sapiens africano che ancora non è uscito dalla savana. E chi lo sa? Homo sapiens africanus, questo lo diciamo noi. Lo diciamo istruiti dalle parole del mondo, che sono il cammino del destino delle nostre conoscenze, che sono arrivate a quello che noi oggi conosciamo e non possiamo non conoscere, possiamo forse negarlo. Che senso avrebbe negarlo? È appunto il frutto del nostro lavoro conoscitivo, frutto del lavoro sociale che si è articolato appunto nei temi che dicevo, comportamenti collettivi, successi operativi, lavoro del gesto, lavoro dello sguardo. Poi avevo aggiunto una citazione di Foscolo perché mi piace, e pianti e inni delle parche il canto, e pianti e inni. E già, perché è sempre andata così, diciamo noi oggi, retroflettendo la nostra poesia, la nostra filosofia, come ci ha parlato il mondo, evidentemente, no? Come ci ha parlato il mondo. Da tutto questo mondo della parola e della preparola e del cammino del destino che ci ha condotto qui, alle lodi del Signore, eccetera, eccetera, dico nella stazione settima, che è la penultima, nasce una stella. Nasce una stella. Cosa vuol dire nasce una stella? Qui è evidente, a me piacciono moltissimo le citazioni senza citazioni. Questo mi dà una grande libertà. Posso far finta di citare anche quando non cito. Ma qui è chiaro, è Nietzsche. Da quel caos è nata una stella. Da quel caos delle sapienze primordiali che abbiamo dovuto abbandonare, entrando in sapienze sempre ulteriori, in un cammino della terra di cui siamo figli, educati dalla terra, educati dal mondo, eccetera, eccetera, in questo processo, diciamo così, in questo cammino, esplode una luce, che è quello che stavamo dicendo sin qui, la luce della parola. E questo è davvero uno di quei punti nei quali bisognerebbe sostare in meditazione una vita intera. Perché è chiaro che tutto quello che abbiamo detto sin qui, che abbiamo potuto dire, che ne diremo, che ne faremo, è in questa luce. Accade dentro questa luce. Non accade in sé, non accade fuori, accade lì. Quello che io chiamo qui, perché l'abbiamo detto in precedenti incontri del nostro seminario, accade come talismano. Il talismano della parola, la capacità della parola di suscitare l'oggetto, l'oggettività del mondo, di oggettivare il mondo. Nella duplicità caratteristica, ci siamo fermati su questo punto, se non ricordo male, nella duplicità caratteristica di questa figura del talismano della parola, che da un lato è sempre diversa. È così diversa che io non posso immaginare come sia negli altri. Figuriamoci in un Homo sapiens dei primordi, chissà come diavolo è cominciata questa esplosione della stella, che è la parola significativa, la vox significativa, non semplicemente la vox semiotica, fare segni e cenni, ma dire la cosa. Com'era ai primordi, come è arrivata, con quanto tempo, ci è voluto molto tempo, ci è voluto poco tempo, è stata una scoperta improvvisa, un'illuminazione improvvisa, no, è stata una combinatoria di tanti elementi, il corpo, il gesto, la situazione circostante, il modo di collaborazione, il modo della voce, e chissà quanti elementi devo mettere insieme, ma sono sempre io che li metto insieme, perché io là non c'ero, quindi quella vox significativa di cui io, dentro la cui luce io parlo, nella sua natura di evento, questo, ma io non ce l'ho neanche con ognuno di voi, e voi tra di voi, e voi con me. Che ne so io di come agisce il talismano? So che è un talismano. Come so che è un talismano? E pianti e dini e delle parche il canto. So che è un talismano perché se io dico casa ci intendiamo. E chissà da quanto tempo è che ci intendiamo. Comunque si dicesse casa nei primordi, comunque si dicesse casa 3.000 anni fa, comunque si dica casa in tutte le lingue di questo pianeta. Anche se io vado tra gli aborigeni australiani con delle differenze incolmabili per me e per loro, però se io capisco cosa loro vogliono dire quando dicono casa, ci siamo capiti. Anch'io dico casa. Quindi c'è la perennità di questo talismano, il miracolo di questa stella che illumina il destino dell'umanità. Per cui ogni volta è diversa? Ogni volta è diversa anche il me. Quando dicevo casa a 6 anni, non è la stessa casa che dicevo a 20 anni, non pensavo le stesse cose che penso oggi e così via. Il transito è continuo. L'orizzonte di mondo maestro che insegna la parola non è una cosa, appunto, è un precipizio. Quando noi diciamo che il mondo sta nel perimetro circoscrivente i nostri saperi, non è un perimetro fermo. No, più esattamente è uno sprofondo. Continuamente i nostri saperi lo afferrano per mollarlo e lo mollano per afferrarlo, non so come dire. Lo prendono e lo perdono. Lo perdono perché lo prendono, capite? Questo è importantissimo. Non è che lo prendono, ma poi purtroppo. No, in quanto lo prendono, lo perdono. Questo è tipico di tutta la strumentalità umana, della parola, figuriamoci, la parola emblematicamente, ma di tutta la strumentalità, cioè il bastone, io faccio sempre l'esempio del bastone, è certamente una potenza della terra che si trasmette al braccio. Il braccio diventa più potente perché ha questa protrusione, ha questo esosomatismo. E quindi il bastone può essere di grandissima utilità, e difatti lo è stato e lo è, però è anche di grandissimo nocumento perché te lo posso dare in testa. Vedete, non c'è nessunissima differenza nel dire che sono pericolose le macchine dell'intelligenza artificiale. È la stessa cosa. Bisogna guardare, avere gli occhi, noi in filosofia dobbiamo avere gli occhi sterminatamente lontani e totalmente qui, vicini, e non farci impressionare da quelli che ci raccontano che adesso è tutto nuovo. Non c'è niente di nuovo, e insieme è tutto nuovo, sì, è vero, ma in un altro senso. E allora ecco, di fronte alla parola, all'esplosione della parola, al talismano della parola, a questo miracolo. La vox significativa. Io lo chiamo qui pegno in cammino di verità viventi. Dopo tutto quello che abbiamo detto, forse qui ci si capisce. Pegno in cammino di verità viventi. Abbiamo detto che le verità viventi sono quelle che appunto io vivo, no? Io sono copernicano. Come potrei non essere copernicano? Non sono mica così ignorante da non essere copernicano. Oggi si è copernicani, mica tutti poi. Insomma, buona parte sì. E nella convinzione che se ti facciamo vedere ti convinci pure tu, no? Vieni a vedere. Come diceva Manuela Monti nei suoi bellissimi seminari, laboratori che faceva qui, che diceva, beh, questa è la cellula, venite a vederla, ve la faccio vedere. Non si può mica negare che si vede la cellula. Certo, noi dicevamo, più tutte le operazioni che tu fai per farla vedere, ovviamente, no? Più tutti i talismani della parola che ti servono per questa enunciazione, perché cellula è una parola, evidentemente, no? Certo, ma sostanzialmente la vox significativa la chiamo talismano perché è un pegno. Talismano è un pegno, sostanzialmente, no? Pegno magico. Ma c'è qualcosa di più magico della parola? Anche qui bisogna stare attenti a non confondere la linguistica con quello che stiamo dicendo. La linguistica fa il suo lavoro. Studia linguaggi già storicamente codificati, già esistenti, di cui ci sono documenti. Tra i documenti, se ci sono ancora, ci sono i parlanti. E e lo scienziato linguista li analizza così come io potrei analizzare da scienziato qualsiasi altra cosa. Qual è la struttura grammaticale? Qual è la struttura sintattica? Qual è la struttura semantica? Trova delle corrispondenze tra lingue e altre lingue che sono simili o che ne sono derivate, ma noi parliamo di un'altra cosa, di una cosa più originaria, molto più antica e molto più attuale. Parliamo della parola dell'infante, della prima volta che l'infante ha capito questa magia, che se dice quella parola, la cosa emerge. Se dice pappa lo nutrono, se dice mamma arriva. Ma vi rendete conto? Mettetevi nelle panni, è difficilissimo mettersi nei panni di un infante, perché non siamo più infanti, appunto, e l'abbiamo completamente dimenticato e non si vede come potremmo ricordarlo, se non nei sogni, nelle poesie, non lo so. Ma mettetevi in quella collocazione. La vox significativa è un talismano magico. È giusto dire che è magico. È giusto dire che la parola è la magia della cosa, come dicevano gli antichissimi, che a loro modo, come dire, esprimevano un mito che oggi lo guardiamo e diciamo, ma avevano le loro ragioni, no? Non parliamo più come loro. Però non è che la linguistica abbia cancellato, quelle sono superstizioni, no. Non sono superstizioni, sono forme del sapere in cammino. Forme del sapere in evoluzione, da cui ancora dipendiamo, perché è vero, la parola casa ha avuto significati incommensurabili e infiniti, eppure è un talismano che funziona ancora. Funziona anche tra di noi, quando se uno di voi dice allora sono tornato a casa, ho capito benissimo cosa vuole dire, anche se non so niente della sua casa, ma soprattutto non so niente di com'è la verità vivente per lui che è dietro la parola casa. Questo non lo posso sapere. Posso cercare di indagare, lui può cercare di esprimerlo, ma è uno spostare i confini, capite? Non è mai un acchiappare la cosa, perché i confini, abbiamo detto, sono un orlo che sprofonda, un orlo che continuamente risucchia se stesso. Quindi la vox significativa è un talismano della parola come pegno di verità viventi. E di promesse, come diceva Nietzsche. Certo, quando comincia l'opera di questo talismano, niente fu più come prima. Entriamo in possesso di quello, qui uso una parola che evoca per molti di voi probabilmente la figura di Vico, il tesoro, nella sua opera fondamentale, Vico parla del tesoro delle parole, ma c'è un tesoro più tesoro delle parole. Questo tesoro, diciamo così, che è sulla terra in un cammino perenne. In un cammino perenne perché così non parlavano gli Inca, così non parlava un contadino persiano o bizantino, così non parlava Zarathustra, che però è molto più vicino e ancora ci parla con sentori più familiari, diciamo così. Quindi c'è questo cammino che adesso cominciamo a vedere ed è dentro questo cammino che accade il mondo, la parola mondo, adesso è chiaro, no? Cominciamo a intenderci, credo, spero. È in quel senso che siamo figli della terra e che questo dire che siamo figli della terra è interno alla terra. È un modo del destino della terra, è un modo in cui il destino del dire e del sapere mondano si configura come detto della terra, che è quel detto che educa l'infanzia, l'infanzia dell'umanità e l'infanzia di ognuno di noi. Ecco, tutto questo cammino, diciamo così, ha in sé però. E già lo abbiamo detto, ma adesso penso si veda con grande chiarezza, una continuità. Il talismano magico funziona là dove funziona, ma per altro verso, in quanto è un tesoro, funziona sempre. Ipoteticamente, se noi incontrassimo un marziano e lui parla, non è più un marziano, è uno come noi. O noi siamo come lui, come preferite. Il problema è che non parlerà, presumibilmente, se mai lo incontrassimo. Quindi proprio il talismano delle parole, che è il momento magico, e in quanto è magico è quello lì, la magia è quello che accade nella messa cattolica, che è qui che accade la consustanziazione. Mi ricordo tanti anni fa, le prime volte che davano la domenica la messa per televisione, e io trovai che era una cosa veramente squallida, che per ottenere un po' di audience, non so come si dice, per catturare qualche pecorella smarrita, si faceva questo orrore, perché il sangue del Cristo accade lì. È lì il talismano, è lì la magia, è lì che è il figlio di Dio, eccetera, eccetera, che io incorporo. Sono strutture antichissime queste che non ha inventato certo il cristianesimo, le ha riprese il cristianesimo a suo modo. Quindi la consacrazione non può essere una informazione. Questo ci sarebbe tantissimo da dire su questo nostro mondo della informazione, che ha i suoi grandissimi pregi, ma anche i suoi grandissimi limiti, come se la mette di fronte al mondo della consacrazione. E certamente quando ognuno di noi vede negli infanti i suoi figli, sia che lo siano di sangue, sia che no, è di secondaria importanza secondo me, vede una consacrazione, non vede un'anagrafe, vede una comunità in cammino. Vede qualche cosa che si muove assieme a lui in un destino. Vede un tesoro. Vede l'oro della terra. Quale altro oro della terra abbiamo noi se non questo qui? Quindi c'è una continuità nella differenza. Il talismano è assolutamente consacrato qui e solo qui. Il che vuol dire in ognuno di voi, voi capite? Ognuno è sacro in questo senso perché è parola, perché è venuto alla comunità, è parte della comunità. Quindi è qui in quanto è incarnato, come il Cristo è incarnato. Forse noi siamo cattolici anche quando non pensiamo di esserlo, diciamo è come il Cristo incarnato. E io che cosa volete che vi dica? Sono cattolico anche se non lo voglio. Però questo non è tutto. Questo tesoro è incommensurabile. È incommensurabile proprio perché, mentre è l'atto magico della consacrazione, cioè della nominazione, pensate com'è importante la nominazione. Io ti nomino figlio dell'uomo, eccetera, oppure come facciamo noi all'università, io la dichiaro dottore. Questo ancora non è stato sostituito dal computer, ci deve essere un essere umano in carne ed ossa che dice un altro essere umano in carne ed ossa, ti passo il testimone, tu sei come me, sei diventato me. Ecco, questo elemento tuttavia non cancella l'altro e bisogna tenerli insieme tutti e due. Cioè il fatto che attraverso il talismano delle parole, la loro magia, la loro efficacia, hic et nunc, la loro individuazione estrema. C'è però quello che io chiamo qui il canto della terra. C'è una continuità. C'è la casa, c'è il sole, c'è la luna, c'è il maschio, c'è la femmina. Questo canto infinito è un'epopea, è l'epopea sempre in cammino della scoperta del mondo. Adesso ci ricolleghiamo, penso, agevolmente col punto dove parlavamo del destino. È a questo aspetto del tesoro in cammino, del canto della terra, è ovvio, è della terra, no? Io canto, ma è lei che canta. Francesco canta, ma è il suo creatore che canta. Ecco, in questo cammino, in questo canto della terra, si manifesta un'epopea che non si può arrestare, che è propria del talismano non potersi arrestare, che è propria dello strumento, se noi volessimo allargare il discorso come abbiamo fatto altre volte, lo strumento genera altri strumenti, proprio perché è uno strumento, allora mostra la sua potenza e mostra il limite della sua potenza, che quell'altro non lo può fare. Quindi ci vuole un altro strumento, è la natura tecnologica dell'umano che non si esaurisce mai, per cui l'intelligenza artificiale genererà altri strumenti. Ma questo è quello che accade con la parola, appunto perché io te la passo e lei si incarna, si trova incarnata nelle tue circostanze, nella tua vita e tua verità vivente, e quindi è la mia, ma non è più la mia, è la tua. E così, nel mentre si incarna, si trasmigra, proprio perché incarnata passa, proprio perché questa è non questa. Questo è quello che chiamiamo qui canto della terra, canto infinito, come epopea sempre in cammino. Epopea, oggi possiamo adesso aggiungere, alla scoperta del mondo. Cioè quel destino per cui la parola è quel talismano che mette in opera una comunità che è sempre alle prese con il mondo ambiente, nella forma del successo, dell'operazione, della collaborazione, della costruzione, che non è mai sufficiente perché essa stessa genera la sua dissoluzione, la sua trasformazione, la sua metamorfosi. È quello che De Saussure ha studiato così bene quando studiava le strutture generali della lingua umana, quando nominava i due aspetti della langue e della parola, che sono sempre preziosissimi da risvegliare. La langue è il canto infinito, è la lingua italiana. Ma come è adesso, in questo momento, come epopea incarnata nel 2024. Perché è incarnata dove? In ogni parlante, nella parola singola. E la parola singola continuamente la tira fuori dal generale, la mette in un altro contesto, la vive in altro modo. Ecco perché le lingue cambiano sempre, non possono che cambiare, e il cambiare è la loro vita, non è il loro difetto. Noi purtroppo non riusciamo generalmente a pensare così la verità. Mentre dovremmo pensare la verità come pensiamo la lingua, così come ce l'ha insegnato il grande Ferdinand de Saussure. Qualcosa che si riproduce mutando, che si riproduce perché muta e muta perché si riproduce. Che poi è la generatività umana. Cosa sono i figli rispetto ai genitori? Cosa sono i figli rispetto alle infinite, innumerevoli forme di famiglie umane che ci sono state nella storia, che non c'è mica stata solo la nostra, evidentemente, no? Com'è che diceva Arto, la triade del bebè, non me la ricordo più, ma tu lo sai.
Per il più imbecille, papà non.
Ecco, allora tutto per gli umani si risolve in conoscenza, stazione 8, il nuovo mondo, il nuovo mondo, le valli della luna. Adesso possiamo dire con qualche audacia, cioè senza fraintendersi, tranne il tutto che semplicemente è. Cosa si può dire rispetto a questo è? Siamo tornati all'essere di Aristotele, ma in un certo modo anche sì. Non bisogna essere superstiziosi, appunto. Certo, siamo lontanissimi dal parlare come Aristotele, però a suo modo il suo parlare è anche trasmigrato qui. Noi diciamo il mondo è qualcosa che continuamente si conosce e che sta però nell'orizzonte dell'essere perché non può essere tradotto in un oggetto, abbiamo detto. Non è una cosa, è qualcosa che esiste nell'hic et nunc del destino del dire. Adesso se mi esprimo così rapidamente spero di essere capito, no? Nell'hic et nunc del destino del dire. Quindi possiamo dire quello che abbiamo detto con tutta la prudenza, il tutto semplicemente è, il che non vuol dire affatto che è l'essere, l'usia, l'essenza, l'ente in quanto tale, ma anche sì, riscoperta, riscoperto come tutta l'intera filosofia viene ogni volta riscoperta quando noi la frequentiamo, quando noi la leggiamo, quando noi la spieghiamo, quando ce la spieghiamo, tentiamo di farlo. Però, attenzione, quando noi diciamo salvo però il tutto che semplicemente è, già abbiamo varcato la soglia. Cioè già abbiamo tradotto il tutto in conoscenza. È già perché l'abbiamo nominato, è già perché abbiamo detto l'essere. Hai voglia che io dica, ma non è quello di Aristotele, ma l'ho detto. Non è quello di Heidegger, non è quello di Severino, è facile dire così. Ma loro qui presenti mi direbbero, ma anche sì. E sarebbe difficile dargli torto, no? Sarebbe molto difficile dargli torto. Salvo che le verità viventi di ognuno di noi hanno, come dire, la prerogativa di essere viventi. E quindi hai voglia di dirmi che è l'essere di Aristotele, non per me. Badate ben, non io, come diceva Leporello. Non per colui che ha fatto questo cammino, che è entrato in questa epopea, che appartiene a questo transito, che è parte di quel tesoro, che continuamente si modifica, che continuamente si trasforma. È vero che ogni detto è una traduzione in conoscenza, perché, ecco, qui lo dico in una maniera rapida, ma credo di essere capito, essere e conoscere si corrispondono, così sono tutti contenti quelli tradizionali. Eh già, ma bisogna aggiungere mutando. Essere e conoscere non sono l'adequatio res et intellectus. No, essere e conoscere si corrispondono, certo, perché laddove la conoscenza dice l'essere, solo lì c'è l'essere, perché abbiamo detto il mondo non è una cosa, ma è nelle cose del mondo, in tutte. Il mondo non è una conoscenza, ma in tutte le conoscenze, non è fuori chissà dove, misticamente, laggiù o lassù. E allora, evidentemente, quando siamo di fronte a questo essere e conoscere, che si corrispondono, dobbiamo dire si corrispondono mutando, perché mutano, in quanto si trasformano, in quanto è facile pensare che tra mille anni, se mai venisse scoperta questa nostra lezione di oggi, noi avremo l'aria di parlare come per me un Inca. Cioè, questo lettore fra mille anni è una fantasia. Dice, ma come parlavano questi? Ma cosa dicevano? L'essere, conoscere, ma cos'è? Cosa sono queste parole? Saremmo gli Inca di questo futuro lettore, evidentemente, ma questo ribadisce il canto della terra, cioè il fatto che io sto dicendo una cosa che tornerà anche con te, perché tu per non capirmi mi devi capire, tu per fraintendermi mi devi intendere, tu per mettere in una relazione la tua parola con la mia, stai creando dei ponti, stai creando delle continuazioni, delle linee continue, un'epopea, un cammino del destino. Capisci molto fortemente, molto, diciamo, decisamente che non ci saresti se non ci fosse stato quell'Inca che siamo noi, e noi non ci saremmo senza quelli lì, senza quelli che prima di noi hanno parlato della magia della parola, del fatto che le parole sono la stessa cosa delle cose, e via di questo passo. Quindi dire significa tradurre in conoscenza l'essere. Perché essere e conoscere si corrispondono. Che cosa volete che conosca la conoscenza se non il mondo, tutto ciò che è? Ma si corrispondono mutando. Si scambiano continuamente le parti. Ecco, questo devo vedere, che si scambiano le parti. Si scambiano le parti, per cui quello che dico mondo è una parola, ma la parola che dice mondo dice la cosa. Tutte e due. Non posso toglierne uno o toglierne l'altro, perché il loro destino è di stare insieme mutando, il loro destino è di essere un'epopea, l'epopea dell'essere umano su questo pianeta. Ma adesso l'ultima battuta. Dico qui, l'essere e il conoscere si scambiano le parti mutando, sicché reale è il da farsi. E le sue cicatrici sono i fatti. Questo è quello che noi chiamiamo qui il passaggio all'etica. È quello che, come vedrete nella seconda parte di questo pomeriggio, ha motivato la tavola 4 bis, che ancora non c'è, poi speriamo che ci sia. Cioè, questo finale è sorprendente, no? È brusco, come un po' tutto il testo, che è molto breve, come vedete, ma molto enigmatico e difficile, insomma. Nel momento in cui io dico il canto della terra è la continuità nella differenza, è la parola che si ripete mutando, è la parola che si ripete mutando, è il mondo che si ripete nella parola mutando. Nel momento in cui io mi fisso su questa visione, che cosa dice la parola? Quello che ci siamo chiesti all'inizio, che cosa dice la parola mondo? Una definizione? Può anche dirlo, ma certo non è questo il punto. Supponiamo che faccia una definizione, che dica una definizione. Quello che conta non è la definizione, è quello che ha fatto. Le parole sono importanti perché dicono ciò che c'è da fare, ciò che c'è da pensare, ciò che c'è da determinare, da trasmettere. Quindi il passaggio al fare, il passaggio all'etica, il da farsi, è l'intera sostanza del discorso che abbiamo fatto sin qui. Quando diciamo mondo, sia che lo sappiamo, sia che non lo sappiamo, sia che lo vogliamo, sia che non lo vogliamo, abbiamo cambiato il mondo. Abbiamo fatto questa cosa che resta come una cicatrice, che resta appunto come un segno da interpretare poi, così come le tavole degli Inca. Gli Inca non ci sono più, le loro tavole sì. Sono tutte da interpretare naturalmente. Ma questo accade nel destino di ogni nominazione, nel destino di ogni cammino, di ogni epopea, che non dice cosa sono le cose, ma cosa devo farne. Che cosa devo farci? Come devo averci a che fare? Sicché il passaggio alla pratica, il passaggio all'etica, è la stessa cosa della riconoscenza, del riconoscimento iniziale che il mondo è potenza. Potenza di trasformazione, potenza di modificazione, potenza dell'averci a che fare e quindi del ridisegnare l'orizzonte circoscrivente, ridisegnare continuamente questa cosa che sfugge avanti, che sfugge avanti, che sfugge avanti, poi avanti lo dico io, sfugge avanti, sfugge indietro, sfugge. E ogni volta si presenta in me come un compito. Parlare non è definire, la filosofia non è una definizione, va fatta. E non va fatta come disciplina generica. Va fatta in quanto la faccio io, in quanto la fai tu, in quanto la fa lui. Questo poi è vero di tutta l'epopea del conoscere, anche se le scienze si danno delle norme molto oggettive, metodologiche, si può capire benissimo la ragione, però resta vero quello che ha detto un grande fisico, che la fisica è quello che fanno i fisici. Uno per uno, uno per uno. Sono loro che fanno la fisica, è in loro che c'è la fisica, che si trasmette la fisica, che diventa un fatto da fare. E quello che hanno fatto sono le cicatrici di questo fare, sono i segni dell'essere transitati. Noi non abbiamo altro rispetto al passato che i segni dell'essere transitato dalla verità vivente, che naturalmente interpretiamo attraverso un fare vivente ora. che dice appunto gli animali nella loro evoluzione, perché ti posso mostrare molti perché, che vuol dire molte cicatrici, perché come si trasformava un arto, questo mica lo vedi quando si è trasformato. Ecco, allora questo passaggio all'etica, io appunto farei una pausa qui perché cade bene, mentre dopo avremo un discorso un po' più lungo da fare. Questo passaggio all'etica è quello che qui a Mekri prende il nome di politica anche, e anzi, questa è un po' una mania mia, di grande politica, che è un'espressione nicciana. Senza la pretesa di dire che cosa Nietzsche pensava quando diceva grande politica, è una cosa piuttosto complicata, e che è così, è una curiosità storiografica, se volete dire così, forse qualcosa di più. Noi così intendiamo, partendo da questa cicatrice che è il fatto che continuamente ci diciamo la politica, il passaggio all'etica. Mekri è un laboratorio, cioè là dove si fanno le cose, dove si fa il sapere, dove si fa la conoscenza, dove si cammina insieme e separatamente. Io mi sono sentito rivolgere questa domanda da alcuni amici: ma quando dici politica non si può mica parlare così della politica, bisogna definirla, per intendersi. Ma si può definirla? Prima domanda. Seconda domanda più importante: ma ha senso definirla? Ha senso che io definisca il mondo? Ha senso che io definisca la lingua? Posso farlo, certo, posso costruire un sapere, un'epopea del sapere, devo fare concretamente il linguista. Oppure posso fare concretamente il filosofo della politica o il politico. Ma è questo che noi chiediamo quando parliamo di passaggio all'etica, cioè di comprensione che la verità vivente non è una cosa, non è un'oggettività, non è una definizione, ma è un da farsi. E anzitutto un da farmi. Ecco, io mi fermerei qui e riprendiamo, cosa facciamo, un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, dimmi tu. Un pochino.
No, direi mezz'ora.
Mezz'ora è troppo.
Immaginiamo di fare un'unica pausa, visto che l'unica facciamo 20 minuti.
Insomma. Va bene. Però non è un'altra cosa.